versetti della Apocalisse fanno riferimento a un libro sigillato con sette sigilli, che quindi risulta essere illeggibile, incomprensibile, e mentre da un lato si intuisce che è molto importante potervi leggere dentro, perché contiene cose importanti, decisive, significative, dall'altro appunto si trova davanti alla difficoltà di leggere, alla impossibilità di farlo, e non si trova nessuno che sia in grado di aprire questi sigilli, di dischiudere il contenuto di questo testo. Ne segue un gran pianto, perché il problema non si può risolvere. Noi speriamo questa sera di poter invece affrontare questa questione della leggibilità dei testi e di poter trovare appunto chi ci aiuta a dischiudere la comprensione di quei testi che sono più difficilmente comprensibili, almeno per noi che non siamo abituati a un linguaggio che non ci è familiare, il linguaggio apocalittico. Abbiamo chiamato, per aiutarci in questo compito così alto, Don Michele Marcato, che l'argomento che è la prima volta che viene qui a Venezia, vale la pena presentarlo. Ci non dico tutto, perché sennò non può più parlare lui. È stato nominato recentemente docente stabile di Sacra Scrittura nell'Istituto Superiore di Scienze Religiose, e che è nato dalla convergenza degli istituti di Treviso, Vittorio Veneto e Belluno, quindi del Veneto orientale, un istituto di cui è anche proprio direttore, quindi ha il compito di creare, di avviare l'attività di questo istituto. Insegna anche nello studio teologico interdiocesano di Treviso e Vittorio Veneto. Ha conseguito il dottorato in teologia biblica alla Pontificia Università Gregoriana con una tesi dal titolo Qual è la volontà di Dio? Il discernimento cristiano nella lettera ai Romani, ed è stato suo relatore Don Romano Penna, che ieri è stato qui con noi. Quindi ha avuto un buon maestro, e da un buon maestro di solito nasce un buon discepolo. Ha conseguito il massimo dei voti, quindi ha dato prova di aver maturato una buona comprensione e capacità di affrontare il pensiero di Paolo. È autore di anche articoli e contributi in riviste specialistiche, ma anche altri articoli di carattere più divulgativo. Saper dire le cose facendosi capire non è meno importante che dire cose che magari sono anche importanti, ma che nessuno capisce. E quindi proprio per questa sua capacità, questa sua caratteristica, gli abbiamo affidato questo compito di aiutarci a entrare dentro quel linguaggio che abbiamo trovato anche nelle lettere di Salonicesi, che quest'anno la scuola biblica studia, e quindi che ci aiuti a affrontare questa questione. Voi sapete che le conferenze della scuola biblica, mentre ad ottobre sono più specifiche per presentare e introdurre lo studio che sarà svolto durante l'anno, a gennaio hanno invece un carattere più generale, cioè vogliono aiutare a dare elementi che sono utili al di là di quello che si sta facendo nello specifico, ma sono utili appunto per affrontare la lettura, l'ascolto, lo studio della Sacra scrittura. Quindi ieri il linguaggio, per esempio l'immortalità, la risurrezione, questioni di grande importanza, ma quanti modi ci sono per intenderle. Usiamo queste parole, ma anche comprendiamo quello che diciamo con queste parole. Oggi, allora, il linguaggio apocalittico, apocalisse, fine del mondo, o segno di speranza per un tempo di crisi. A Don Michele la parola.
Grazie, grazie a Don Mauro per l'invito, grazie a voi. E sono un po' in soggezione dentro a questo ambiente, entrando a Venezia, poi venendo dopo, è vero che è stato il mio relatore di tesi, ma lui è Romano Penna e io sono uno dei tanti che lui ha accompagnato con le tesi. Però nonostante questo qualcosa dobbiamo dire, il titolo che mi era stato consegnato per brevità era Apocalisse, fine del mondo, ma uno si aspettava o no. E infatti è, o propongo io, segno di speranza per un tempo di crisi, quindi offro già in anticipo quella che è una chiave di lettura, che è sia il contesto nel quale l'Apocalisse nasce, anzi, nel quale nascono le apocalissi, e adesso entrerò meglio, e anche nel quale nasce il linguaggio apocalittico, tempo di crisi, e quindi anche il motivo per cui l'Apocalisse, come libro biblico, può essere particolarmente interessante in questo nostro tempo. È vero che ogni tempo, per certi motivi, è tempo di crisi. Se uno mi dice che il tempo di guerra era ben più crisi di adesso, però è pur vero che adesso siamo in una crisi caratterizzata, a parte le crisi economiche, dalla difficoltà a riconoscere qual è la strada da percorrere. I giovani oggi non hanno tutte le difficoltà che forse alcuni di voi possono aver vissuto, comunque alcuni della vostra generazione, ma orientarsi oggi è molto più difficile. C'è un sacco di possibilità, appunto, ci sono tante possibilità ed è difficile capire quella opportuna. È stato citato il professore per la tesi di dottorato, ma io mi rifaccio innanzitutto al mio professore che ha insegnato e insegna ancora alla scuola di formazione teologica, insegna ancora, Monsignor Antonio Marangon, che conoscete immagino molto bene, il quale qualche anno fa, quando gli abbiamo proposto di fare una settimana biblica sull'Apocalisse, diceva: ah no, l'Apocalisse mi non piace, non voleva saperne. Poi però ha fatto un'introduzione a quella settimana biblica che vi ripropongo, perché è veramente acuta. E proprio leggo alcuni degli appunti che ho preso allora a quella settimana biblica, quindi parto con l'autorità approvata di Marangon. Tutta, dice lui, la nostra storia di credenti è una storia di dialogo, riuscito o mancato. Dio non ci ha dato altro che la parola. Ha parlato fino a renderla sensibilmente e fisicamente presente per 33 anni con Gesù di Nazaret. Potremmo anche dire che Dio esiste per parlare, nel senso che la relazione più riuscita con Dio è lasciarlo parlare e tentare di rispondere. Dialogo con Dio, dunque. Questo è il senso profondo, l'orizzonte nel quale ci inoltriamo, anche con l'Apocalisse. Come mai? Si chiedeva lui. Lasciando un tipo di argomento di altro genere per interpretare la storia, come è la profezia. In un certo momento la scrittura, quindi il popolo di Israele, si inoltra dentro la galleria dell'esperienza e della letteratura apocalittica. I profeti leggono la storia, la interpretano e danno delle indicazioni. Come mai in un certo momento dalla profezia si passa all'apocalittica? Dice lui, mi pare di poter dare tre chiavi di lettura generali sulla letteratura apocalittica che vi propongo, perché mi pare che sinteticamente possono essere rilevanti. E quindi poi, anche se per caso mi perdo sul resto, tanto vi rimangono le tre chiavi di lettura che vi ha dato Marangon, e quindi qualcosa portate a casa di sicuro. Primo, la fondamentale ricerca umana di relazione, di incontro con Dio, Dio cerca l'uomo, ma anche l'uomo cerca Dio, si precisa anzitutto nell'apocalittica come sete di giustizia. L'apocalittica infatti nasce con la richiesta che Dio faccia giustizia, richieste che all'inizio sono sommesse, basterebbe guardare le prime espressioni dell'apocalittica, poi sempre più forti fino ad arrivare al libro cristiano dell'Apocalisse, che chiede un intervento di Dio nella storia. Quello che l'uomo non riesce a fare, almeno lo faccia Dio. È questa, diremo, la nota dominante della relazione orante con Dio, propria di questo filone. L'Apocalittica dice: questa storia non riusciamo più a trasformarla, intervenga Dio. Primo elemento caratteristico. Secondo tema che caratterizza la letteratura apocalittica è la rivelazione, Apocalisse, come sappiamo, significa rivelazione, del rapporto pieno con Dio a cui l'umanità aspira, la scoperta e l'incontro con Dio Padre misericordioso. È l'altra invocazione che diventa preghiera e ricerca da parte dell'orante. Quindi la ricerca di Dio che si manifesti pienamente come misericordioso. Se dunque qualcuno, e qui aggiungo io, interpreta l'Apocalittica come una manifestazione spaventosa che deve creare timore da parte di Dio, no, non ci siamo, non è lo scopo dell'Apocalittica, ma anzi porta a constatare la fedeltà di Dio alla sua parola e quindi la sua misericordia fino in fondo nei confronti dell'uomo. Infatti l'Apocalisse, dice ancora Don Antonio, specialmente nell'ultima parte, cerca questo: l'incontro con Cristo Gesù, Signore e Re. E vedremo che l'Apocalisse si chiude esattamente con l'invocazione al Signore perché egli venga. Terza nota, che attraversa tutta la letteratura apocalittica in senso generale, è che si parli di cieli e terra nuova, anche l'Apocalisse in particolare, però nell'Apocalittica in generale, cieli radicalmente nuovi, che solo Dio può fare, e terra radicalmente nuova. Quindi, questa è proprio la lettera, le parole di Don Antonio, si chiede più il dono di cieli nuovi che non piccoli rifacimenti delle giustizie limitate, magari coperte da egoismo, che l'uomo fa. La sete dell'uomo è per qualcosa di più profondo e radicale. Quindi questo desiderio di giustizia con cui si interpella Dio, questa manifestazione piena di Dio nella sua fedeltà, e alla fine è ancora un chiedere al Signore che manifesti il suo intervento decisivo, perché l'uomo nella storia non sembra in grado di realizzare quello che desidera profondamente. Per presentare il tema dell'Apocalittica, non solo l'Apocalisse, perché poi per l'Apocalisse vi faranno lezione i due studenti che sono qui in classe, che hanno frequentato i corsi anche con sottoscritto. Adesso Simone deve ancora fare gli esami, però poi so che anche animatore Simone Scremin dei vostri gruppi biblici, e allora quando avrà fatto l'esame poi potrà anche si sta preparando all'istituto. Ci sono anche Margherita, che ormai è alla fine però del percorso nel nostro istituto di scienze religiose, e presento tre passaggi, spero sufficientemente chiari, anche se mi rendo conto che potrò solo fare degli accenni. Il primo è uno scritto apocalittico non biblico, il libro di Enoch. Non è un libro biblico, è un libro apocrifo, che però fa emergere alcune caratteristiche fondamentali dell'apocalittica in generale. Poi un affondo su un testo di Paolo, visto che da lì siete partiti con l'interrogativo, no? Prima Tessalonicesi, poi il secondo, ancora peggio, usa un linguaggio apocalittico che è strano, che noi, quando Paolo deve parlare di cosa c'è dopo, assume il linguaggio dell'apocalittica. Io provo a presentare alla luce della lettera ai Galati, ovviamente solo accennata perché la lettera ai Galati meriterebbe un approfondimento ben diverso, cosa intende Paolo per apocalittica? In che senso Paolo, anzi si può dire, è un apocalittico? Quindi il secondo passaggio riguarda Paolo. Il terzo passaggio, presenterò in qualche modo l'Apocalisse, quindi l'ultimo libro della Bibbia, come uno sguardo alla storia carico di speranza. Qualcuno l'ha definito il libro profetico delle sette beatitudini, e quindi indicandovi queste sette beatitudini vorrei orientare la vostra attenzione. Se poi qualcuno volesse approfondire i significati specifici di una serie di questioni del tipo il valore dei colori, il senso di alcuni animali che sono rappresentati nella Bibbia, il senso di alcune immagini, è uscito un librettino molto agile di Don Andrea Albertin, nostro collega analista di Padova, cioè lui è specializzato in Paolo, però insegna Paolo e Giovanni alla facoltà, che si chiama A che ora è la fine del mondo? Il titolo è di una celebre canzone, almeno per chi conosce Ligabue, però dà indicazioni molto chiare e semplici dell'edizione Messaggero di Padova. Poi, se uno volesse invece trovare risposte interessanti e eventualmente anche approfondire a livello di gruppi biblici, però non l'ho trovato tradotto in italiano, mi stavo chiedendo se valesse la pena tradurlo in italiano, però The Book of Revelation, questione per questione, è una Susan Furnier Matthews, povera, una brava signora che è morta qualche anno fa, che ha fatto un'opera meravigliosa, semplice, presenta l'Apocalisse nella sua struttura e poi pone una serie di domande, tutte quelle che emergono quando in gruppo si legge l'Apocalisse, tutta una serie di domande. Offre le domande in modo che nel gruppo si possa provare a rispondere in base alla lettura del testo e alla fine, come nei quiz, dà le risposte, quelle che può. Quindi interessante perché provoca, dà un metodo naturalmente, offre un metodo, offre delle chiavi interpretative, poi dice no, adesso provate voi che state leggendo a leggere con attenzione il testo, dopodiché offre anche delle soluzioni proprio perché non si vada in balia così di interpretazioni un po' strane. Quindi lo suggerisco, se dopo Don Mauro vorrà tradurlo e pubblicarlo in italiano, oppure vedremo se qualcuno lo usasse, perché magari qualcuno di voi conosce meglio di me l'inglese, quindi magari potrebbe usarlo come mediazione, se fosse considerato anche valido a livello di gruppi si potrebbe anche pensare di farlo tradurre o tradurlo dall'italiano. Quindi tre passaggi, vi ho detto, due riferimenti bibliografici, semplici, uno in inglese, però l'altro mi pare molto agile, quello di Don Andrea Alberti, A che ora è la fine del mondo, e vado ai tre passaggi. Enoch. Io, Enoch, io solo, ho avuto la visione della fine di tutto. Questo, diremo, è l'inizio del libro di Enoch, che è un testo che si trova all'interno di una serie di scritti chiamati gli apocalittici giudaici. Cioè, sono scritti di vario tipo, adesso li nomino soltanto, li accenno, però poi li ho anche riportati in un testo di due fogli che casomai può essere passato. Però li nomino perché è importante collocarli in un contesto storico ben preciso. Allora, il corpus enochico, cioè tutti quei libri che fanno parte di riferimenti a Enoch, è una raccolta di rivelazioni organizzate in 5 libri databili tra il secondo secolo avanti Cristo e il primo dopo Cristo. Quindi libri che nascono chiamati intertestamentari, come conoscete molto bene. Un altro libro, testo apocalittico, è il libro dei Giubilei, conosciuto anche come Piccola Genesi, che si può datare attorno al 120 avanti Cristo. Quindi vedete, anche in questo caso, molto vicini all'epoca cristiana. Narra la storia della creazione, dalla creazione a Mosè, quindi è una rilettura di quella stessa storia. Poi un altro testo è il libro della guerra, ritrovato a Qumran, questo ho trovato più di recente, di Qumran sapete tutto, che racconta la guerra dei figli delle tenebre contro i figli della luce e assicura la vittoria dei figli della luce. Ecco un tema che tra l'altro torna nel Nuovo Testamento, Giovanni, luce e tenebra, e la tenebra non vincerà nei confronti della luce. È però interessante, c'è una battaglia da combattere e il libro assicura, guarda che la vinceranno i figli della luce. Sembra il contrario, in realtà la vinceranno i figli della luce, scritti apocrifi. Terzo libro degli oracoli sibillini, vabbè, meno interessante perché è di epoca tardiva, del secondo secolo dopo Cristo. L'assunzione di Mosè riprende la storia del popolo di Israele fino ai tempi dell'autore, quello che sta scrivendo questa storia, ossia all'epoca di Erode il Grande, quindi nell'epoca romana, di occupazione romana della Palestina. Altro testo, l'ascensione di Isaia. E qua voi notate, lo sapete già, però fate mente locale adesso, si parla di personaggi storici antichi. Isaia, Mosè, Enoch, addirittura poi lo diremo, ma questi libri vengono scritti tra il secondo secolo avanti Cristo e il primo dopo Cristo. Quindi sono tutti scritti legati a personaggi del passato che però riguardano una situazione specifica che si viene a creare attorno al secondo secolo avanti Cristo e che prosegue fino a tutto il primo secolo dopo Cristo. L'ascensione di Isaia addirittura è in parte ebraica e poi ha delle aggiunte cristiane che sono evidenti, perché a un certo momento questo Isaia, personaggio, in questa ascensione, questo testo apocrifo, addirittura prevede in maniera esplicita la presenza di Gesù Cristo. Ed è chiaro che questa seconda parte è aggiunta in epoca cristiana. Ma è interessante anche questo. Tra la fine del primo secolo d.C. Prende forma questo testo, che quindi prende forma in contemporanea agli scritti del Nuovo Testamento. Altro testo a cui accenno, l'Apocalisse di Abramo. Narra in vario modo le vicende di Abramo e divide, attenzione, questo è un tema importante per l'apocalittica, la voce se ne va, perché qualcuno che vuole che non si parli i figli della luce. Le vicende di Abramo divide il mondo in due eoni, due epoche. L'epoca attuale, che è malvagia e corruttibile, e durerà finché, attenzione, le nazioni domineranno sugli ebrei, e quella futura, che è invece l'era dei giusti. Attenzione, questa divisione tra un'era attuale malvagia e quella futura solo, che sarà quella del regno dei giusti, è una delle caratteristiche dell'apocalittica. Capite che è una visione sulla storia, l'apocalittica intertestamentaria, che è scoraggiata per certi aspetti. Scoraggiata. Questo mondo è irrecuperabile, però guarda che verrà quello nuovo, quello definitivo. Attenzione, questa nota caratteristica dell'apocalittica intertestamentaria giudaica non la ritroveremo nell'Apocalisse cristiana. Non la ritroveremo. Però è una caratteristica, e quindi potrebbe essere un modo in cui noi leggiamo l'Apocalisse non pienamente adeguato. Per questo lo nomino. Vabbè, poi ci sono altri testi come l'Enoch Slavo, il quarto libro di Esdra, e va bene, che l'Apocalisse siriaca di Baruch, che è segretario di Geremia, il Testamento di Giobbe, sentite ancora una volta tutti i personaggi del passato, e l'Apocalisse di Sofonia. Si tratta, vi accenno soltanto, casomai poi li trovate nei testi, si tratta di scritti che non sono entrati a far parte del canone ebraico, delle scritture, e quindi neanche del canone cristiano. Perché non sono entrati a far parte del canone ebraico? Voi sapete bene che dopo i 70, dopo la distruzione della città e del Tempio di Gerusalemme, gli ebrei hanno in qualche modo definito la loro identità attorno al libro e ha detto: sono i libri sacri quelli che sono stati scritti nella terra santa e nella lingua santa, l'ebraico. Questi scritti, che in maggior parte erano scritti in greco, come anche i deuterocanonici dell'Antico Testamento, sono stati scartati. Interessante che questi libri nati nel giudaismo, scartati dall'ebraismo dopo il 70, sono entrati non nel canone biblico, ma sono stati conservati dai giudeo-cristiani, e alcuni, come il libro di Enoch etiopico, da una chiesa cristiana, quella etiopica, che ancora oggi lo legge come testo parte della Bibbia. Quindi uno di questi libri, il libro di Enoch etiopico, quella parte, è letto dagli etiopici, i cristiani, ancora come testo parola di Dio. Quindi è un testo che sì, tra gli apocrifi è in qualche modo significativo, ma è anche quello più vicino, diremmo così, alla rivelazione cristiana. Ma studiandolo un po', poco però, non è che sia esperto, ho scoperto che c'è un bel motivo per cui da una parte viene conservato nella tradizione etiopica, dall'altra però la Chiesa cattolica, la Chiesa ortodossa, non l'ha accolto. È un motivo chiarissimo, vi apparirà chiarissimo appena posso accennare a qualche cosa. Questo libro viene, non ho tempo adesso di presentarlo, anche se ci arriva, è chiamato Enoch Etiopico perché è quella edizione che ci è arrivata attraverso la Chiesa Etiopica, è molto semplice. E, infatti è stato conservato e viene tuttora utilizzato anche da loro nella liturgia. È diviso di per sé in 5 parti. Libro dei Vigilanti, lo accenno soltanto, presenta la rivelazione dell'angelo fatta ad Enoch riguardante la fine del mondo. Fine del mondo. Un'ampia sezione dedicata agli angeli, altro elemento importante, e al castigo degli angeli decaduti, e poi la descrizione dell'assunzione di Enoch. Quindi il libro dei Vigilanti presenta una rivelazione fatta a Enoch, la fine del mondo, quindi la escatologia, e la protologia, cioè gli angeli che all'inizio della storia sono decaduti. Attenzione che qui forse è un po' difficile seguire, però spero di non perdermi e non perdervi. Secondo il libro delle parabole, che ha al centro il tema del figlio dell'uomo. Io su questo non torno, però voi capite bene che il tema del figlio dell'uomo nel Nuovo Testamento è abbastanza decisivo. È interessante che era ampiamente approfondito anche nel contesto intertestamentario. Poi c'è un terzo libro chiamato Libro Astronomico, dove si presentano i movimenti degli astri secondo le conoscenze dell'epoca, interessante più dal punto di vista storico forse che dal punto di vista dei contenuti. Il quarto è il Libro dei Sogni, dove la storia biblica, attenzione, dall'inizio fino ai Maccabei, vi ricordate i Maccabei? Quelli che cercano di riportare la genuina tradizione ebraica in un contesto ellenizzato, ecco, fino ai Maccabei arriva questo libro, questa rilettura della storia, viene tutta ricostruita in forma allegorica e si conclude con la promessa di una nuova Gerusalemme e di un nuovo Adamo. Perché, ribadisco, questo libro dei sogni rilegge la storia fino ai Maccabei? Perché è evidente che questo testo è scritto nel periodo dei Maccabei. Maccabei, Giuda Maccabei, eccetera, ricordate, vogliono vivere fino in fondo la fedeltà a Yahweh e alla legge e difendono, e in qualche caso riescono a conquistare, però alla fine tanti perdono anche la vita, rimangono fedeli fino in fondo all'alleanza del Signore. Il Signore ha detto, aveva detto in tutto Deuteronomio, in tutti gli scritti deuteronomici, se tu sarai fedele io ti sarò fedele, ma se tu mancherai di fede pagherai le conseguenze della tua infedeltà. Ora, che il popolo di Israele abbia sperimentato l'esilio è chiaro, perché? Perché è stato infedele e quindi se l'è meritato. Ma che i Maccabei muoiano nonostante la fedeltà, o proprio per la fedeltà al Signore, è uno scandalo, è un grosso problema. Ed è il problema, ma come? Signore, hai promesso, se saremo fedeli alla tua alleanza, tu ci sarai fedele e ci darai benedizioni. Vabbè, se saremo infedeli è giusto che paghiamo le conseguenze. Questo non lo mettevano in discussione all'epoca. Ma questi, morti, martiri, e di fatto, martiri, perché Signore? Ecco quello che diceva Don Antonio. Fai giustizia? Dove sei? Dov'è la tua fedeltà? Ecco, l'apocalittica, potremmo dire, nasce in questo contesto. Quando chi ha cercato di vivere la fedeltà si trova in un contesto che sembra manifestare la prepotenza, la strapotenza del male. E chi è fedele al Signore, invece di sperimentare la benedizione, si trova a sperimentare la morte. È una domanda seria. E da qui infatti che nascono tutte le riflessioni, l'avete sentito ieri da Romano Penna, sulla vita eterna. Lui forse si è soffermato sul tema in rapporto alla grecità. Ma nell'ebraismo è in questo contesto che nasce la domanda, ma se Dio è veramente fedele e questo martire è morto nella fedeltà a Dio, vuoi che Dio non sia capace di mantenere la sua parola? Se Dio è incapace di mantenere la sua parola, non serve a niente, è inaffidabile. Se invece è capace di mantenere la sua parola, la sua promessa, significa che può andare anche oltre questa storia concreta, oltre questa vita terrena. La fede nell'immortalità. La riflessione su quel che viene dopo nasce dall'esperienza della morte, naturalmente, ma alla luce dell'esperienza concreta di Dio fedele. Ma se Dio è fedele alle sue parole e ha promesso per i suoi eletti, per chi gli rimane fedele, benedizioni e vita, vuol dire che in qualche modo deve mantenere questa cosa dopo la morte. Ecco qui la questione. E anche nei testi di Enoch ci sono. Infine, la lettera di Enoch, il quinto libro di questo scritto chiamato l'Enoch Etiopico, è una raccolta di scritti chiamata Lettera di Enoch, a carattere sapienziale, che annunciano il giudizio finale sui peccatori. E quindi, attenzione, è vero che il male sembra trionfare, ma ci sarà un giudizio finale, chiaro, e offrono anche indicazioni ai giusti per poter perseverare nel cammino in un periodo in cui in qualche modo si è di fronte al periodo della apostasia, il pericolo. Vedi i martiri morire e dici bravi, ma mediamente un credente medio dice e bravi loro, però io piuttosto che perdere la vita, questo signore sarà anche fedele, ma mi posso rischiare davvero a dare la mia vita per lui? E quindi il pericolo di abbandonare la fede, di rinnegare la fede per aver salva la propria vita. E questo nel libro di Enoch. Questa breve introduzione ci offre l'occasione per raccogliere in sintesi 6 punti, molto semplici, le caratteristiche dell'apocalittica. Al di là di tutti i linguaggi difficili, occorre tenere presente che tutta l'apocalittica ha queste caratteristiche. Primo, la pseudepigrafia o pseudonimia. Tutti i libri che riguardano o che hanno nomi di personaggi antichi, libro di Enoch, ma è chiaro che non l'ha scritto lui, è scritto in epoca dei Maccabei, come tutti gli altri, scritti tra il secondo secolo avanti Cristo e il primo dopo Cristo. Pseudepigrafia, scritti chiaramente in un periodo recente e si riferiscono a personaggi antichi del passato, importanti. Il libro di Enoch è nella genealogia di Adamo, lo troviamo lì. Secondo elemento, le visioni. L'apocalittica, siccome deve parlare di qualcosa che è oltre la storia, è caratterizzata dalle visioni riservate al veggente. E qui troviamo anche l'Apocalisse di Giovanni con lo stesso stile. Il veggente, Giovanni, come Enoch in questo caso, ottiene una rivelazione che è riservata a pochi eletti, ma attraverso un mediatore umano. Terzo elemento, la certezza del giudizio finale. E voi dite, ma è spaventoso. Sì, è spaventoso per chi fa il male, ma la certezza del giudizio finale, cioè che Dio a un certo momento farà giustizia, è incoraggiante per chi sta vivendo bene. È chiaro, nel contesto di crisi, quando uno cerca di vivere il bene e si sente sopraffatto a destra e a sinistra e si sente usurpato perché lui è onesto, signore, ecco quello che diceva Marangon, fa giustizia. E i libri apocalittici tutti dicono ci sarà un giudizio, non temere, ci sarà un giudizio. Quindi quello che a volte mi ha preso come fa paura, in realtà è consolante. Sì, però dipende da che parte stai. Eh sì, certo, evidentemente dipende da che parte stai, però che ci sia un giudizio è consolante ed è comunque una delle elementi chiari di questo testo, di questi testi. Quarto, le mediazioni angeliche. Quindi non solo c'è un veggente, ma ci sono gli angeli che fanno da tramite, questi messaggeri, e si danno notizie sugli angeli buoni e su quelli decaduti. Voi dite, ma c'è qualche notizia anche nella Bibbia, forse molto 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 vaghe, in Genesi, ma questi testi amplificano i testi della protologia, cioè degli inizi, e danno ampio spazio, e questo è il problema fondamentale dell'apocalittica intertestamentaria, danno ampio spazio alla colpa degli angeli decaduti. Attenzione a questo particolare, mi soffermo su questo perché è decisivo per cogliere l'originalità invece dell'apocalittica cristiana. Perché c'è il male nel mondo? Genesi. Perché l'uomo ha peccato fin dall'inizio, giusto? Chiaro, perché c'è il male e la morte nel mondo? In Genesi è chiarissimo. Apocalittica giudaica. ampliando alcuni accenni, e nel libro di Enoch è chiaro, anche se adesso non ho tempo magari di leggerlo, ampliando alcuni accenni che ci sono nel libro della Genesi, dicono, guarda che il male è entrato nel mondo perché gli angeli hanno disobbedito a Dio e hanno causato sulla terra tutta una serie di conseguenze. Attenzione, non dipende più dall'uomo, dipende dagli angeli decaduti. L'apocalittica in un certo senso, e la maggior parte dell'apocalittica intertestamentaria ha questa tendenziale deriva, attribuisce la responsabilità a queste mediazioni, non a Dio, chiaro, a Dio mai, ma a queste figure angeliche, e quindi in un certo senso limitano la libertà dell'uomo, perché l'uomo è determinato nella sua situazione attuale dalle angeli decaduti. Non è il contenuto che troviamo in Genesi. In Genesi viene ribadito, non è Dio che ha voluto la morte, l'uomo. Sei tentato finché vuoi, l'uomo ha dato colpa alla donna, la donna ha dato colpa al serpente, ma in realtà, e io ho mangiato, dicono sia l'uomo che la donna, e io ne ho mangiato, ricordate Genesi 3. Ecco, questa distinzione sulla responsabilità dell'uomo è fondamentale. L'apocalittica intertestamentaria, compreso il libro di Enoch, sminuisce in qualche modo, senza volerlo fare, però di fatto, la libertà dell'uomo, la sua responsabilità, attribuendola alle mediazioni angeliche, e quindi in qualche modo rende più debole la situazione dell'uomo stesso. Quinto elemento, la forte accentuazione sulla escatologia, gli ultimi tempi, e sulla protologia. Ecco, proprio per questo motivo, le cause del male sono all'inizio fuori della nostra responsabilità, la soluzione del male sarà fuori di questo mondo, e dunque in un certo senso rischia di essere deresponsabilizzante, fa evadere dalla storia. Infatti la comunità di Qumran, una comunità di tipo apocalittico, cosa fa? Si ritira nella Yahad di Qumran, siete stati tutti, spero, in Terra Santa a visitare. Si ritirano nel deserto, comunità di soli maschi, perché tanto non serve continuare la storia, basta rimanere puri per essere tra i figli della luce, escono dalla storia, perfettamente coerente con il fatto che la colpa è prima, la soluzione è dopo, adesso l'unica cosa è star fuori dalla storia cercando di stare dalla parte di quelli che saranno salvati, ma fuori dalla storia. E qui sto sempre parlando dell'apocalittica intertestamentaria giudaica e esemplificata nel libro di Enoch. Se lo leggete troverete molte cose interessanti. Ultimo, e questo è quello che avete visto anche con i Tessalonicesi e anche con Romano Penna, l'uso del linguaggio simbolico è fantastico. È un linguaggio criptato, potremmo dire, cifrato, che ha nello stesso tempo due vantaggi. Primo, difende dalla possibilità di essere letto da coloro che non fanno parte della comunità, perché l'apocalittica critica il mondo attuale e quindi critica anche tutti i potenti del mondo attuale, e quindi se tu critichi i potenti del mondo attuale sei anche in pericolo potenzialmente, no? E quindi bene che non capiscano. Si parla di Babilonia nell'Apocalisse e si intende Roma, e però parlare di Roma in mezzo all'impero romano in maniera esplicita, Babilonia, Babilonia la grande, verrà distrutta, cioè immaginate, parlava della distruzione di Babilonia la grande, e questa depravata, se capivano subito che era Roma, non era proprio una lettura facile. Quindi il linguaggio cifrato, perché non venga inteso all'esterno, nello stesso tempo perché garantisce che il messaggio sia recepito solo da quelli che sono iniziati a questa vita delle comunità tendenzialmente chiuse. Apocalittica in generale, e questo fin qui mi sembra sufficientemente chiaro, è il primo passaggio. Queste caratteristiche dell'apocalittica in parte si trovano anche in alcuni scritti del Nuovo Testamento, e qui la domanda è, beh, è vero, in Paolo io trovo linguaggio apocalittico, specialmente quando Paolo deve parlare della venuta del Signore, della risurrezione, e come lo fa? Come ne parla? avete letto prima Tessalonicesi, ma leggete anche la prima lettera ai Corinzi al capitolo 15 e il suono della tromba, tutti questi linguaggi tipici dell'apocalittica. E come fa? Cosa si inventa Paolo? Paolo ha una forte esperienza della novità che lui ha vissuto nell'incontro con la morte e risurrezione di Cristo, e a partire da questa esperienza dell'oggi si interroga su ciò che potrà essere alla fine, ma non ha altro linguaggio che quello che gli era stato fornito dall'Apocalittica, la quale si era interrogata, come dicevo, già dal partire da almeno al secondo secolo avanti Cristo. Quindi Paolo assume il linguaggio apocalittico, ma avevo dato come titolo a questo secondo passaggio, a partire da Galati 1,4, al fine di strapparci da questo eone malvagio. Eone malvagio, mondo malvagio. Oh, ho detto che nell'Apocalittica c'è questo eone, questo mondo, questo tempo malvagio, e solo in quello futuro ci sarà la salvezza. O per Bacco. Ma Paolo è apocalittico nel senso che vede questa storia come tutta malvagia, tutta negativa? Mi sono fatto questa domanda quando, in realtà era per la mia tesi, che nel capitolo 12, versetto 2, che è il cuore della mia tesi di dottorato, riporta queste parole di Paolo: non conformatevi alla mentalità di questo eone, ma lasciatevi trasformare nel rinnovamento della vostra mente per poter discernere quale sia la volontà di Dio, ciò che è buono, gradito e perfetto. Romani 12,2. Lì parla di questo mondo, di non conformarsi a questo mondo, ma non dice il mondo malvagio. Mentre in Galati dice questo mondo malvagio. Però l'Apocalittica ancora parla di questo mondo malvagio e del leone che deve venire. Quello che deve venire. Leone futuro. Paolo non parla mai di eone futuro. Parla di questo mondo, dice che occorre approcciarlo in maniera critica. Solo in Galati una volta parla di questo mondo malvagio, per il resto mai. È interessante. Ma intanto sapete che la lettera di Galati, Paolo era un po' arrabbiato. Si può dire. La lettera di Galati è l'unica lettera in cui non fa né un ringraziamento iniziale né una benedizione a Dio, niente. Parte subito stolti Galati, l'esò. Vuol dire che aveva un'urgenza e aveva una confidenza con questa comunità, per cui parte, come dire, un po' carico, si può dire. Poi quando ci andremo in paradiso dopo un po' di purgatorio, non so, e ci incontreremo, mi dirà: guarda, hai esagerato un po', non sono proprio così. Però secondo me nelle lettere di Paolo traspare molto anche il temperamento, che era qualcosa, in particolare in Galati. Al di là di questo piccolo particolare, potremmo dire questo su Paolo, e diamo delle precisazioni a livello da partire da quello che dice Paolo. L'Apocalisse, tema centrale, Apocalisse in sé, è un genere letterario di rivelazione. Infatti Apocalisse vuol dire rivelazione, voi notate, lo sapete bene perché avete letto e siete della scuola biblica. Noi in italiano lo chiamiamo Apocalisse, poi leggiamo Rivelazione come prima parola. In inglese il titolo dell'Apocalisse è Revelation, Rivelazione. Però noi in italiano abbiamo tenuto ricalcato la parola greca. Però crea confusione. Se noi chiamassimo il libro ultimo della Bibbia Rivelazione, beh già, uno dice: beh, è una rivelazione. Beh sì, lo so che Apocalisse vuol dire... Però a me Apocalisse fa venire in mente Apocalypse Now, o che ne so io, è un apocalisse, è successo un disastro, no? E il linguaggio evidentemente ci porta, anche senza volerlo, a perdere quello che è il tema centrale e andare dietro a tutti i particolari secondari. In realtà la parola rivelazione. E definisco, questa è una definizione di Russell, no, che ha scritto sull'apocalittica giudaica, ancora nel 64, poi tradotto nel 91 dalla Paideia. Dice così: è un genere letterario di rivelazione con cornice narrativa, in cui una rivelazione è mediata attraverso un essere di un altro mondo, angelo, a un destinatario, il veggente, Tale rivelazione dischiude una realtà trascendente che è di carattere sia temporale, in quanto tratta di salvezza escatologica, sia spaziale, in quanto coinvolge un altro mondo soprannaturale. Questo termine generale apocalisse. Attenzione, generale, l'apocalisse di Baruch, l'apocalisse e anche l'apocalisse di Giovanni in generale. Le caratteristiche di questo genere sono quelle che abbiamo individuato: pseudonimia, la visione, il dualismo tra un tempo negativo e uno positivo, e questa libertà dell'uomo che in qualche modo è come predeterminata da qualcun altro. Apocalisse come genere. La escatologia apocalittica invece, cioè il guardare alle cose ultime, eschaton, con linguaggio apocalittico, è una parte della teologia che usa un linguaggio specifico. L'escatologia in generale è quella parte della teologia che cerca di capire e alla fine cosa ci sarà. L'escatologia apocalittica è quella che dà risposte o cerca delle risposte, accenna delle risposte sul fine usando il genere apocalittico. Allora proviamo a vedere che si può esprimere il pensiero riguardante la fine senza usare il linguaggio apocalittico. San Paolo in 1 Corinzi 15 dice, parlando della risurrezione, l'avete sentito da Romano Penna, non mi ricordo, l'ha toccato. Comunque, in 1 Corinzi 15 dice: semini corruttibile e cresce e esce un corpo incorruttibile. Un seme usa un'immagine naturale. Il seme è quello, lo metti sotto terra, muore, ma da quel seme viene fuori quella pianta. Paragona il seme alla pianta, non si può paragonare, eppure quel seme produce quella pianta. Puoi dire che quella pianta è quel seme? No, e sì. Sì, perché esattamente quel seme marcito per terra ha prodotto quella pianta. È l'immagine che Paolo utilizza, che tra l'altro per me è la più efficace in assoluto per dire la risurrezione del corpo. Non ne ho trovate altre. Quando dice, ma con quale corpo risorgeremo? Stolte. Cosa ti immagini? Perché la domanda qui, pausa, per far ridere un po'. Quando uno, non so se Penna l'ha detta questa cosa, però gliela suggerirò. Quando uno si domanda con Paolo, ma con quale corpo risorgerò? La domanda è, il ventenne dice, con questo, l'ottantenne dice, con qualche acciacco in manco sarebbe meglio, il novantenne dice, devo risorgere per la vita eterna con tutti questi acciacchi che ho adesso. E Paolo dice, stolto, semini corruttibile, per cui sei proprio tu, è proprio il tuo corpo, ma fisicamente. Ma mi domando, prima avevo quei capelli, avevo un ciuffo biondo io, o senza, come adesso? Questa domanda è stolto, dice Paolo. Non guardare la fisicità, ma tu, con la tua identità anche corporea, diventerai il corpo immortale. Come quel seme è esattamente quello che produce quella pianta. E tu guardi, c'è esattamente tutto quello che emergerà nella pianta, nel seme. Qui però gli studiosi e le materie scientifiche sono più bravi di me a dimostrarlo. Ecco, si può dunque parlare della risurrezione senza linguaggio apocalittico. Come si può usare il linguaggio apocalittico, attenzione a questo passaggio più delicato, senza assumere in tutto e per tutto le convinzioni proprie dell'apocalittica giudaica? Vi ho parlato dell'idea di un mondo negativo, questo. Vi ho parlato dell'idea di una libertà dell'uomo un po' sminuita perché è colpa di. Ecco, l'apocalittica ha questo. Paolo assume il linguaggio apocalittico, ma non assume le categorie in pieno, perché ha un'esperienza di Dio, grazie a Dio, diversa, e la sua è l'esperienza ispirata che ci è consegnata e sulla quale è fondata la nostra fede. Dunque, Paolo, in un certo senso, usa il linguaggio apocalittico, sì, perché, come dicevamo, a parte qualche immagine, la più efficace è quella che ho appena detto, il resto deve dire, quando al suono dell'angelo tutti, prima Tessalonicesi avete letto tutti, cioè stanno facendo tutti il percorso su prima Tessalonicesi più o meno, sì? Comunque, parlando di cosa succederà a quelli che sono morti, quando attendevano la venuta definitiva di Cristo, Paolo dice, non vi preoccupate, perché al suono dell'angelo prima risorgeranno quelli che sono morti, poi anche noi insieme saremo tutti in Cristo. Guarda caso, l'esperienza di Paolo è, poiché siamo in Cristo, mediante il battesimo, introdotti nella sua morte e risurrezione, morti o vivi, rimaniamo in Lui. E quindi in Lui ci troveremo insieme. Perché questa vittoria di Cristo sul nostro peccato è così forte da vincere anche sulla morte. Notate gli elementi di profonda continuità qui sì con l'apocalittica giudaica. Dio è fedele alla sua promessa? Sì. Anche se noi moriamo nella fedeltà a Lui? Sì. Cristo si unisce in maniera in modo che sia inseparabile da noi? Sì. Nella sua morte e risurrezione Lui non verrà più meno alla sua fedeltà a noi, anche dopo la morte. Certo. Quindi vedete la traduzione cristiana dell'interrogativo che già nel mondo giudaico si erano posti. Quindi Paolo assume il linguaggio dell'apocalittica, ma ha una visione un po' diversa. Paolo può essere ritenuto un apocalittico, ma forse sto andando troppo lungo, no, però arrivo, casomai poi sull'apocalisse parte il resto. Diremo così, per Paolo la morte e risurrezione di Gesù sono l'evento apocalittico. Ho cercato, siccome parla di questo mondo, e una volta, ti ripeto, in Galati, questo mondo malvagio, parlerà di quello che deve venire? No. Parla però di un tempo e di ora. Ora dunque, trovate spesso nelle sue lettere, nunide, ora dunque. Ecco, l'evento apocalittico che cambia la storia, che l'apocalittica giudaica aspettava fuori di questa storia, per Paolo è già avvenuto. La morte e risurrezione di Cristo è l'evento apocalittico che ha cambiato la storia, che ha trasformato la storia. La morte e risurrezione di Gesù furono un evento apocalittico che segnalò la fine del vecchio mondo e l'inizio del nuovo. Ecco dunque che la visione di Paolo è comprensibile solo tenendo chiaramente in mente questa sua prospettiva apocalittica. La Chiesa trova la sua identità e vocazione riconoscendo il suo ruolo all'interno di questo mondo nuovo. Qui cito uno studio interessante, questo si tradotto in italiano di Heiss, La visione morale del Nuovo Testamento, problematiche aperte contemporanee, beh, comunque lo potete vedere. E qui dovrei forse citarvi qualche testo in più per poter rendere più immediatamente comprensibile quello che ho detto. Alcuni riferimenti. Apocalisse significa rivelazione. Allora, per cercare in che senso Paolo è apocalittico, cosa ho fatto? Sono stato a vedere se Paolo usa per caso apocalipsis o apocalitto, cioè il sostantivo o il verbo. E ho trovato che in effetti utilizza il termine apocalissi, rivelazione. Ma dove? Sono andato a vedere Lettera ai Galati. Lettera ai Galati, quella che parla anche del leone malvagio? Sì. Ma come ne parla? Ne parla in quella che viene definita in qualche modo la tesi di tutta la lettera, nei primi versetti, cioè della rivelazione che viene fatta a lui. Forse però a questo punto meglio che legga direttamente il testo di Galati, perché lo conosciamo, ma mai darlo per scontato, dove sia qua. Galati. Ecco. Vi dichiaro, fratelli, Galati, capitolo 1, versetto 11, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. Io infatti l'ho ricevuto e l'ho imparato, né l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Ora, l'Apocalisse di cui Paolo parla è innanzitutto la rivelazione che lui ha avuto da Gesù Cristo ed è l'esperienza della sua chiamata conversione. Quindi vedete che l'incontro con Cristo risorto per Paolo è l'Apocalisse. Ecco perché, si può dire, l'evento apocalittico per Paolo è questo, la morte e risurrezione di Cristo. In particolare lui l'ha sperimentata esattamente nel momento in cui è entrata nella sua vita. Questo ha cambiato radicalmente la sua storia. Altri linguaggi che usa Paolo, sempre nella lettera ai Galati, cito alcuni passaggi che voi conoscete bene perché così fate presto anche a seguire. Quando Paolo, nel secondo capitolo, dopo aver fatto una lunga descrizione della sua esperienza, dice, dopo aver rimproverato Pietro, tutte quelle cose che conoscete, usa questa espressione. In realtà, capitolo 2, versetto 19 e seguenti, mediante la legge io sono morto alla legge affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questo cambiamento radicale che è avvenuto in lui. E questa vita che io vivo nel corpo la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Dunque, non rendo vana la grazia di Dio, infatti se la giustificazione viene dalla legge, Cristo è morto invano. Qui non entriamo sul tema della legge, su tutta questa questione, ma c'è in qualche modo una nuova creazione già realizzata, questo termine che usa i Corinzi. Si è realizzata già una nuova creazione. Paolo non parla tanto di cieli nuovi a venire, ma dice che c'è una novità radicale capitata già oggi, già sperimentabile oggi. Allora, qui devo solo accennare, perché altrimenti sarebbe l'altro tema. Paolo dice, poiché siamo morti e risorti con Cristo, ci è possibile vivere radicalmente in maniera nuova. La lettera ai Romani dice esattamente questo. Ecco l'apocalittica di Paolo. Ora, questo riferimento a Paolo spiega che Paolo non fugge dalla storia, perché dice, ma che fuggire? È questo momento che rende possibile la vita nuova in Cristo. Sì, certo, la risurrezione la sperimenteremo solo alla fine, ma già ora c'è una novità tale che cambia il senso della storia. Quindi totalmente diverso da quello dell'apocalittica intertestamentaria. Ultimo passaggio per accenni soltanto, ed è l'Apocalisse. Dice così, non mettere sotto sigillo, dice a Giovanni, le parole della profezia di questo libro perché il tempo è vicino. Definisco così l'Apocalisse giovannea, uno sguardo alla storia carico di speranza, quindi radicalmente diverso da quello che l'apocalittica giudaica diceva. L'apocalittica giudaica diceva, questa storia qua, disastro, non c'è nessuna possibilità di recuperarla. L'Apocalisse di Giovanni dice, questa storia va abitata con prospettiva di speranza. Perché? Perché Giovanni non è Paolo, però la fede cristiana nel suo complesso dice, perché Dio è già entrato in questa storia e ha già portato la novità radicale. E quindi è questa storia che tu devi abitare. Certo, continui a sperimentare che la tenebra convive con quella luce che il Signore ha portato. E quindi puoi sperimentare anche tu le varie difficoltà che caratterizzano questo momento storico. Allora l'Apocalisse è costruita così. Beh, non riesco a presentarla adesso, però si potrebbe dire che è costruita in un continuo andirivieni tra cielo e terra. Se voi la leggete, comincia con una grande visione, Giovanni che a Patmos ha una visione inaugurale, poi sette lettere scritte alle sette chiese dell'Apocalisse, che sono tutte questioni molto concrete, presenta la situazione delle varie comunità, quindi incarnata nella storia, e poi torna a guardare cosa succede in questo trono che si apre, in queste scene che si aprono nei cieli e questi sigilli che vengono aperti e queste trombe che vengono suonate e queste coppe dell'ira di Dio che vengono versate e poi la Gerusalemme celeste che scende dal cielo. Ma cosa succede continuamente? Che non riesce a capire se sta succedendo qualcosa in cielo o sulla terra. E continuamente quello che succede al cielo ti rimanda sulla terra, e quello che succede sulla terra viene illuminato da quello che succede in cielo. Sintetizzo così, perché poi casomai fate delle domande. E quindi l'Apocalisse presenta in linguaggio chiaro, come fai a rappresentare ciò che non puoi vedere? Il linguaggio è quello che anche Giovanni aveva a disposizione, linguaggio per colori, animali, numeri che hanno dei significati simbolici, che cos'altro c'è? Tutte queste bestie strane, alle bestie strane hanno tutte un significato, alcune sono semplicemente per dire, se provi a ricostruirle, sono così brutte che non riesci a farle. C'è il Albrecht Dürer che ha raffigurato nelle sue incisioni straordinarie, bellissime, le scene dell'Apocalisse. Guardatele per rendervi conto che lui è un genio, perché ha raffigurato tutti i particolari. Però sono delle cose inimmaginabili, irrappresentabili. Infatti, se tu le leggi fisicamente, vedi questi uomini con le gambe di come delle colonne, che però sono di fuoco, e la razza dei mostri, oppure questi mostri che hanno queste 7 teste e 10 corna, che è particolarmente mostruoso, cioè è una cosa che diremo così, come 7 teste e 10 corna, dove sta? Ho trovato la soluzione, raffiguratela, vedrete anche voi che ci stanno 10 corna su 7 teste, basta capire dove ce ne sono 2, dove ce n'è una. Ma al di là della raffigurazione, che guardate le raffigurazioni delle due che sono molto interessanti, la questione è che il linguaggio indica qualche cosa in maniera simbolica. Io però non mi soffermo su quello, perché? Perché ho scoperto una cosa. Allora, qui trovate le risposte, e anche questo di Albertino. Quando ci si ferma troppo a trovare risposte alle nostre curiosità, perdiamo ciò che Marangò all'inizio ha detto essere fondamentale. Perché una volta che io ho trovato la chiave interpretativa, vabbè, ho capito. Babilonia significa Roma, 666, 666 potrebbe voler dire l'imperatore Nerone, attraverso il linguaggio in cui ai numeri corrispondono delle lettere, vabbè, ma non sto leggendo l'Apocalisse e non sto entrando in dialogo con colui che nella rivelazione vuole suscitare il dialogo con me. Allora, una chiave che a me sembra interessante, quella su cui chiudo, è questa. Siccome l'Apocalisse è tutta giocata sui numeri e gran parte delle suddivisioni dell'Apocalisse è costruita sul 7, lettera, le 7 chiese, 7 sigilli che vengono aperti l'uno dopo l'altro, 7 trombe che vengono suonate, e ogni volta al 7° sigillo si comincia la prima tromba, poi la 7ª tromba si aprono le 7 coppe dell'ira di Dio. Se poi guardate bene, dopo l'ultima coppa dell'ira di Dio che viene versata sulla terra, ci sono 7 visioni, non sono enumerate ma sono comunque 7, per cui qualcuno dice tutta l'Apocalisse è strutturata su 7 nari, 7, 7, 7, 7, e c'è un 7 nario nascosto, che è quello delle beatitudini. 7 beatitudini, queste ve le cito perché sono interessanti, e con queste chiudo. Perché le beatitudini le conosciamo noi dai Vangeli, quelle di Matteo, quelle di Luca, quelle che poi sono sparse al di là del discorso della montagna, del discorso del piano. Ma è interessante che, guarda caso, l'ultimo libro della Bibbia riprende il discorso programmatico di Gesù, ma riprende anche il primo dei Salmi. È un tema che Asherah Ha'ish Ashello Halak, beato l'uomo che non cammina in compagnia degli stolti. E quindi le 2 vie che vengono proposte fin dall'inizio. Leggo le 7 beatitudini e con queste chiudo. Prima beatitudine, capitolo 1, versetto 3. Beato, Makarios, chi legge, e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e custodiscono le cose che vi sono scritte. Prima beatitudine, beato chi legge, chi ascolta e chi custodisce. Non dice chi capisce. Legge, ascolta e custodisce. Prima grande beatitudine, che quindi ci incoraggia a leggere l'Apocalisse. Anche Don Antonio Marangoni lo fa, anche se quando c'è un periodo durante l'anno che si legge sempre l'Apocalisse, basta. Ma in realtà questo invito a custodire, leggere, ascoltare e custodire, sentite che ci richiama dei testi diversi ma molto collegati che abbiamo sentito nel periodo di Natale. Luca, che diceva di Maria che custodiva. Prima beatitudine, ovviamente si potrebbe dire di più, ma ho finito il tempo, quindi. Seconda, e udì, siamo a capitolo 14, versetto 13, e udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, d'ora in poi, beati i morti che muoiono nel Signore. Ah, qui vedete che il tema filo conduttore di tutta l'Apocalittica lo ritroviamo anche nell'Apocalisse. Sì, dice lo Spirito, essi riposeranno dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono. Beatitudine che dice: guardate che il Signore è fedele. Chiaro che uno che sta sperimentando la fatica della la fedeltà ha bisogno di sentirsi queste parole. Terzo, capitolo 16, versetto 15. Ecco, io vengo come un ladro. Ma l'abbiamo già sentito nei Vangeli. Beato chi è vigilante e custodisce le sue vesti per non andare nudo e lasciar vedere le sue vergogne. Vengo come un ladro all'improvviso. Beato chi è vigilante e custodisce le sue vesti. Quindi l'invito dell'Apocalisse è: non lasciatevi andare al compromesso. Guardate che c'è il pericolo del compromesso che spaventa l'autore dell'Apocalisse. Quarta beatitudine, capitolo 19, versetto 9. Allora l'angelo mi disse: scrivi, beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. Poi aggiunse: queste parole di Dio sono vere. Beh, beati gli invitati alla messa del Signore. Qualcuno preferisce dirlo durante la messa: beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. Molto bello. E poi: queste parole sono vere. Sentite che è esattamente tutto quello per cui l'Apocalittica è nata. Ma Dio, sei fedele? Queste parole sono vere. Quarta Apocalittica, quarta beatitudine. La quinta, capitolo 20, versetto 6. Beati e santi quelli che prendono parte alla prima risurrezione, Anastasis. Su di loro non ha potere la seconda morte, ma saranno sacerdoti di Dio e del Cristo, e regneranno con lui per 1000 anni. Qui è un po' più complessa, la accenno soltanto, però c'è una prima risurrezione e una seconda. Qui Paolo dice che noi siamo già in una vita nuova in Cristo, e risorgeremo un giorno. Ecco, prendere parte in qualche modo alla prima risurrezione è questa vita nuova che già ora noi possiamo sperimentare. Quindi non evasione della storia. L'Apocalisse non fa evadere dalla storia, ma ti fa restare dentro. Sesta beatitudine, e disse: queste parole sono certe e vere. Oh, lo ribadisce però sta cosa. Ribadisce questo tema delle parole certe e vere. Padre Vanni, grande esperto dell'Apocalisse, ha studiato proprio anche questo aspetto. Il Signore, e continua a leggere versetto, capitolo 22, versetti 6 e 7. Il Signore, il Dio che ispira i profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere tra breve. Ecco, io vengo presto. Beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro. Non le capisci? Non importa, custodiscile. Beato chi le custodisce. Ultima beatitudine, settima, capitolo 22, versetto 14. Beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e attraverso le porte entrare nella città. Ecco, l'accesso alla vita e l'ingresso nella città santa. Conclusione dell'Apocalisse. Capitolo finale, versetti da 18 a 20. A chiunque ascolta le parole della profezia di questo libro, io dichiaro: se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro. Attenzione alle interpretazioni eccessive dell'Apocalisse. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa. E se qualcuno toglierà qualcosa dalle parole di questo libro profetico, Dio lo priverà dell'albero della vita e della città santa descritti in questo libro. Ecco perché io sto sempre attento a quello che dico dell'Apocalisse e vi invito a custodire, ad ascoltare. E non ria che né l'una né l'altra. Adesso faccio la battuta. Ma è interessante che queste parole sono alla fine dell'Apocalisse, ma possono essere lette di tutta la scrittura. E infatti il Concilio di Trento ha detto tutta la scrittura, in tutte le loro parti, con tutte le sue parti, va custodita. Quindi è stata di fatto applicata a tutto. Però lui la dice di questo libro. Colui che attesta queste cose dice sì, vengo presto. Quindi ancora una volta, guarda che non ti tradisco. E la comunità risponde amen. Vieni, Signore Gesù, la grazia del Signore sia con tutti voi. Ecco qui il compimento del dialogo, e torno all'inizio, Marangon. Il dialogo era iniziato in Genesi 3:9, quando il Signore, di fronte all'uomo che si era nascosto alla presenza di Dio a causa del suo peccato, non come dice l'apocalittica giudaica, il suo peccato, Dio cosa dice? Dove sei? Ricordate la scena bellissima di Genesi 3, Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e l'uomo che si nasconde. Dove sei? Quel dialogo si conclude con poche battute, che sono la chiusura di tutta la Bibbia, in cui la ricerca non è più solo da parte di Dio, dove sei? Ma l'uomo, alla fine dell'Apocalisse, è recuperato pienamente. Ha recuperato pienamente la sua dimensione relazionale e anche nei momenti di crisi della storia ha finalmente imparato ad avere fiducia nei confronti della promessa di Dio e lo invoca fiducioso. Vieni, Signore Gesù. E qui ho concluso. Grazie della pazienza.
Solo di consolazione ma anche di speranza. È vero che quando si conoscono meglio le cose, allora si possono intendere di comprendere quello che davvero vogliono comunicare. C'è tempo forse per una o due domande, e prima di ascoltare le domande volevo dare alcune informazioni. E voi sapete, Don Michele ha parlato di bibliografia, di materiale. La Scuola Biblica ha un sito internet dove è possibile recuperare le informazioni. Se qualcuno vuole anche ricevere comunicazione che ci sono materiali, uscendo può trovare un foglio dove scrivere il proprio indirizzo email. E quindi possiamo invitarvi a guardare il sito o mandare il materiale richiesto. Avete trovato, entrando sulle serie, una locandina che dice come la settimana prossima, il 17 gennaio, ci sarà la 29esima giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cristiani e ebrei. Ogni anno, in questa giornata, i cristiani e gli ebrei fanno questo incontro che vuole appunto favorire il dialogo e la conoscenza reciproca e far crescere appunto il rispetto e la comprensione. Quest'anno si affronterà il libro delle lamentazioni. E quindi è un'occasione in cui sentire anche dalla voce ebraica il loro modo di leggere la scrittura. Ci sarà anche l'archimandrita padre Evangelos che darà un contributo da parte ortodossa. Ci sono anch'io, faccio il moderatore della serata. E questa giornata è anche la premessa poi per la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani e la scrittura è uno dei tesori che condividiamo con tutti gli altri cristiani. Nelle porte delle chiese, delle parrocchie, ci sono le locandine che segnalano i diversi incontri, luogo e orario di ciascuno di questi. Se qualcuno ha delle domande telegrafiche, puntuali, siamo pronti. Vuoi venire qui? Meglio venire qui, se no non è facile ascoltare.
Paolo ha detto Gesù è in me. Ogni parola che Paolo dice sono parole di Gesù. In quanto non può permettersi, dopo aver fatto una certa affermazione, di parlare essendo in contrasto con le parole di Gesù. Deve seguire alla lettera quanto Gesù. Il mio intervento è riguardo ai Maccabei. Maccabei è un popolo che è tornato al Signore, alle sacre scritture, ai profeti inizialmente, e hanno avuto uno sviluppo di riforma della religione ebraica, della giustizia, come Mosè e le leggi imponevano al popolo ebraico. Però sono uomini, sono stati uomini anche loro, e col tempo, padre e figli, nella mia mente non contemplo, insomma, che qualcosa si sia generato in quei successori Maccabei e non abbiano ricevuto appieno la parola di Dio. Per questo affermavi che Dio ha abbandonato il popolo ebraico.
Questa è la domanda. La risposta è: non l'ha abbandonato.
No, ma sì, no, giusto. Ma sono gli ebrei che per me sono gli ebrei, ma governanti dei Maccabei, che si sono allontanati da Gesù, secondo la mia opinione, perché cioè, la storia che viene scritta è sempre cosa fatta da un uomo, cioè noi non possiamo dar per certo fino all'ultima parola quanto è stato scritto sui Maccabei. Ma se i Maccabei si sono allontanati da Dio, Dio li ha abbandonati. Cioè,
grazie.
Il concetto qual è?
Aspettiamo altre domande.
Sì, semplice. Quest'idea che non c'è paura per chi sta dalla parte giusta. Noi in realtà siamo ormai dentro una storia in cui essere dalla parte giusta o dalla parte sbagliata non è così evidente. Siamo più, come dire, in un sentire in cui siamo un po' giusti e un po' sbagliati. Ecco, come ci collochiamo dentro questo libro?
Sì, una difficoltà in questa lettura, di cui la ringrazio, è quella di alcuni interpreti che hanno posto l'orizzonte tutto verso il contemporaneo e altri che invece giustamente lo pongono verso l'escatologico. Cioè l'apocalittica ha un doppio registro, per cui corrisponde, questa è una delle meraviglie ma dei misteri, esattamente sia l'allusione al mondo contemporaneo, in cui qualcuno ha detto è tutto riducibile a questo, sia allo stesso tempo la vera profezia. Come cogliere questa ambivalenza e come dare risposta di questo miracolo, cioè questo mistero, per cui si possa avere una duplice lettura che corrisponde. Grazie. Grazie.
Sì, sono già ho rubato troppo tempo, mi scuso, mi sono accorto che sono andato un po' troppo lungo, forse ho voluto esagerare. Comunque, la prima domanda riguarda i Maccabei e gli ebrei, mi pare di capire. Allora, il paradosso è i Maccabei che hanno voluto portare nella storia la fedeltà di Dio, alla fine hanno dato origine ai regni degli Asmonei e a quello di Erode il Grande. E quindi storicamente il processo che voleva passare per una attualizzazione della legge e ricostituzione del regno promesso di Dio nella storia ha portato all'estremo opposto. Erode, grande re, però diciamo così complice di Roma. Quindi il paradosso è, ecco perché si è sviluppata l'apocalittica in contemporanea che diceva evadiamo dalla storia. Ecco perché nel Nuovo Testamento c'era una tesi che il regno di Dio annunciato da Gesù fosse anche storicamente realizzabile, invece poi Gesù parla di un regno che è di una logica diversa da quella terrena, però è in questa storia già, ma nella logica del seme, eccetera. E non entro nella questione degli ebrei perché è più complessa e c'è tutta la serata e vi invito a partecipare alla serata in dialogo perché è grazie, qui Paolo avrebbe da dire molto e quindi prima di dire qualsiasi cosa sul rapporto tra ebraismo e cristianesimo leggiamo Romani da 9 a 11 con molta calma, dove finisce Paolo col dire i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili, compresi i doni e la chiamata che ha fatto al suo popolo eletto di Israele. Qui mi fermo, però vi ho dato una indicazione. Secondo elemento, se siamo dalla parte giusta possiamo stare tranquilli, ma come facciamo a saperlo? Questa è una cosa a cui vorrei cercare una risposta insieme a voi, ma la strada è indicata nelle 7 lettere alle comunità. Le lettere alle 7 chiese si concludono con chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Il che vuol dire che non è vero, sì, è vero che oggi è più difficile di una volta, ma non è vero che allora fosse così facile e immediato sapere quando sono fedele a Dio e quando no. Perché lì, quando leggerete le 7 lettere, vedrete che vengono detti i lati positivi di ogni comunità, i lati problematici, viene promesso un premio per chi rimane fedele, e viene detto, ma chi ha orecchi ascolti? Quindi devi leggere dentro la tua storia e capire meglio cosa ti sta dicendo lo Spirito. Quindi ti rinnova la promessa, ti dice guarda che vedo che c'è qualcosa di positivo, guarda di correggerti in questo, però rimani in ascolto. Quindi non è vero che era facile neanche allora. Questo sarebbe da approfondire, ma me lo pongo come un obiettivo. Leggere bene cosa significano quelle parole. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Cosa sta dicendo a noi oggi? Quello che è il tema del discernimento e quello che Papa Francesco ha lanciato come tema per i giovani, vocazione di discernimento, ma in realtà non riguarda assolutamente solo i giovani. Ah sì, questo volumetto che Don Mauro ha qui intitolato Un cuore nuovo, non è tanto sul discernimento ma su quello che permette il discernimento, cioè la formazione della coscienza della Bibbia. È una colpa di Romano Penna anche questo volume qua.
L'autore
sarei io, sì. Ma Romano Penna a un certo momento ha detto a Manlio Sodi, il liturgista, guarda che Don Marcato ha fatto una tesi che potrebbe dire qualcosa sulla coscienza. Perché lui parla così, no? Perché è rimasto cuneese di Alba fino in fondo, anche se è ad anni che è a Roma. E quindi mi hanno chiesto questa cosa e l'ho fatta. Su come arrivare a discernere. Ultimo punto, perché devo chiudere. Escatologia. Quindi l'Apocalisse guarda solo alla fine o guarda solo al presente? Bravo. L'ha messo bene in evidenza, io l'ho detto fisicamente. Rimando tra cielo e terra costante, guardare a dove si può vedere realizzata la fedeltà di Dio alla sua promessa, permette di rimanere qui, ancorati saldamente alla sua parola, interrogandoci su cosa quotidianamente siamo chiamati a fare. Quindi diremmo che il miracolo dell'Apocalisse cristiana è che non ti permette di evadere dalla storia. Non ti dice neanche di rimanere solo con lo sguardo abbassato. Se volete, un altro elemento che non ho detto prima, posso aggiungerlo adesso, però è collegato. L'Apocalisse è una continua liturgia. Se voi pensate, gran parte dell'Apocalisse fa parte anche della liturgia delle ore, i cantici dell'Apocalisse. Ed è una liturgia che si gioca continuamente tra cielo e terra. quando Michele sconfigge il drago c'è una liturgia in cielo, ma l'Apocalisse si apre con il giorno del Signore. Io Giovanni mi trovavo nel giorno del Signore nell'isola di Patmos, quindi in una liturgia del giorno del Signore, e si conclude con ecco, vieni presto Signore, vieni Signore Gesù, liturgia in terra. Anche dal punto di vista liturgico c'è un continuo legame tra la liturgia del cielo di coloro che celebrano già la realizzazione piena e la constatazione piena della fedeltà di Dio alle sue promesse, e coloro che su questa terra si fidano che quella vittoria sia già realizzata. Ma non si fidano in base solo a delle visioni future. Per questo forse sono stato troppo veloce su Paolo, ma la speranza nella realizzazione delle sue promesse definitive si fonda sull'esperienza che ora noi possiamo fare come Paolo, la novità di vita che noi già possiamo sperimentare avendo la grazia di essere stati inseriti nella sua morte e risurrezione mediante il battesimo. Se però non sperimentiamo questo, non ci radichiamo in questo, non scopriamo, questo sarebbe il tema principale della mia tesi, non scopriamo e non constatiamo la grazia che già il Signore ci ha donato e la conosciamo, non possiamo fidarsi delle sue parole. L'esperienza di vita nuova in Cristo che noi possiamo fare, l'esperienza di essere condotti dallo Spirito che già possiamo realizzare, è la premessa e la garanzia per la realizzazione piena in futuro. Ecco l'escatologia, l'apocalittica realizzata in Paolo. Guarda il futuro, sì, solo alla fine sarà tutto pienamente realizzato, ma tu hai già ora la possibilità di constatare l'efficacia della morte e risurrezione di Cristo nella tua vita. Quindi questo è il grande miracolo. Grazie per la domanda, perché era proprio più che opportuna.
Adesso tutti quanti ringrazio tutti voi per la vostra presenza, ringrazio Michele, ringraziamo anche la procuratoria di San Marco che ci concede di utilizzare la sala. L'ultima cosa, uscendo trovate anche il libro di storia della Chiesa di Venezia scritto da Don Bertoli, ricordo che è possibile prenderlo, e l'offerta è per le attività della scuola di vita. Buona serata.
Grazie.
Grazie.
Molto bello. Il libro in inglese, chi l'ha scritto esattamente?
Susan.
Grazie.
Susan Fournier Matthews.
Ah, bene.